Buongiorno da Barbara Tartari. Benvenuti a questa puntata di Quilisma che chiude una settimana molto speciale. Venerdì 7 dicembre è stata riaperta e riconsacrata la cattedrale di Notre-Dame di Parigi. 5 anni fa un terribile incendio ne aveva messo a repentaglio la sua stessa sopravvivenza, ma il lavoro di molti ha reso possibile non solo il limitare dei danni, ma anche la sua ricostruzione esattamente come era prima. La cattedrale medievale, ricostruita e rinnovata nel corso dei secoli, fu teatro di grandi innovazioni musicali, tra cui quelle della celebre scuola di Notre-Dame. Teatro della cosiddetta Ars Antiqua fu proprio quella zona di Parigi, a partire dalla seconda metà del XII secolo, terreno dell'elaborazione di quel nuovo stile architettonico che verrà detto gotico. Ne parliamo con un profondo conoscitore di questo angolo di storia, il professor Carlo Tusco, che accolgo subito ai microfoni di Rete 2. Professor Tusco, buongiorno.
Buongiorno.
Lei è insegnante di storia dell'architettura al Politecnico di Torino, tra l'altro è delegato dal rettore al patrimonio architettonico del paesaggio e alla cura del paesaggio. Lei è un architetto e voglio subito segnalare che per il Mulino ha da poco pubblicato un libro dal titolo Le vie delle cattedrali gotiche. Ci dedicheremo in parte a fare un piccolo percorso attraverso il suo libro perché vogliamo andare a quell'aprile del 2019, quando tutti incollati al televisore assistevamo all'incendio che si scatenò all'interno di Notre-Dame, della cattedrale di Parigi. Dunque, partiamo dalla fine, Carlo Tusco, e vorrei partire proprio da lei. Che cosa ha pensato quel giorno quando questa notizia è arrivata a tutti noi?
E beh, come tutti noi sono rimasto colpito. Ricordo che tutta la famiglia è corsa davanti alla televisione perché si vedevano queste immagini tragiche, impressionanti. L'incendio di Notre Dame è stato un evento mediatico globale. È una catastrofe che abbiamo visto tutti.
Sì.
E questo è un fatto che fa riflettere. Un evento che ha coinvolto emozionalmente un grandissimo numero di persone, dal Brasile alla Cina, dall'Europa all'Africa. Perché? Perché c'è stata questa attrazione incredibile verso Notre Dame? Ma perché Notre Dame rappresenta qualche cosa. Rappresenta l'immagine più condivisa, più nota del gotico, dell'architettura gotica. E probabilmente rappresenta anche l'immagine della Francia. La Francia è rappresentata da tantissimi monumenti, ma è probabile che Notre Dame in qualche modo la incarni nella coscienza collettiva. E allora ecco, c'è stata questa partecipazione fortissima. Tutto questo è un evento che fa riflettere, che ci fa pensare come il gotico, che era lo stile di Notre Dame, coinvolga moltissimo l'emozione e il sentimento delle persone.
Quindi in quel momento abbiamo tutti avuto la sensazione che quelle azioni per poter salvare quel luogo così importante potessero salvare anche un pezzettino del nostro appartenere a quel luogo in qualche modo. Ci dice una cosa interessante: secondo lei questa partecipazione mondiale è legata al senso del gotico, che però si sviluppa in Europa, in alcuni luoghi ben precisi, e che rappresenta in qualche modo uno stile nuovo a partire dal 200. Vorrei capire come mai a questo punto diventa così importante questo stile, che all'inizio sembrava uno stile anche un po' negletto, quasi barbarico dal termine gotico.
Il gotico è uno stile nuovo, è uno stile che arriva in Occidente da un luogo ben preciso, cioè dalla Francia. È uno stile che nasce nella Francia medievale, cioè in quella porzione della Francia attuale che coincideva con il dominio della monarchia. E siamo alla metà del XII secolo. E per tutta la seconda metà del XII secolo, quindi dal 1150 al 1200 circa, questo stile viene elaborato e giunge ad elaborazione definitiva intorno al 1200 con il grande cantiere della cattedrale di Chartres. Allora, detto così, è qualcosa che richiede 50 anni appunto di elaborazione, ma il suo successo è straordinario, straordinario. Cominciano ad aprirsi cantieri che seguono quello stile in tutti i grandi paesi europei, in tutte le grandi monarchie europee, in Inghilterra prima, poi in Germania, poi nei regni della Spagna. La Spagna è divisa in diversi regni in quel periodo, nell'est Europa e poi anche in Italia, ma l'Italia avrà una ricezione del gotico molto particolare, molto affascinante, una rielaborazione propria e una strada che si differenzia da quella di tutti gli altri paesi europei. Questo stile pervade l'Europa, pervade l'Occidente e lo pervade lungamente, perché dal seconda metà del XII secolo arriva fino al Cinquecento, fino a quando ormai verrà superato e verrà negato esplicitamente dalla nuova cultura rinascimentale. Ma ancora nel Cinquecento a Parigi si costruisce la chiesa di Saint-Eustache, che è una chiesa totalmente gotica. Dunque una età di lungo periodo che si scontra poi con il mondo rinascimentale, che negherà il gotico. E qui andiamo sulla questione dei nomi. La questione dei nomi è interessante, è affascinante. Il nome gotico richiama i goti, cioè una popolazione barbarica di origine di stirpe germanica, tra le principali che hanno invaso l'impero romano con la sua progressiva disgregazione, pezzo per pezzo di un grande organismo politico e culturale. Bene, i goti vengono identificati come gli assassini dell'impero, no? Quelli che più di tutti hanno operato questa distruzione, perché sono i visigoti che mettono ferro e fuoco a Roma per la prima volta nel 410. Bene, allora gli uomini del Rinascimento, per indicare quello stile, che lo considerava uno stile barbarico, uno stile deviato rispetto allo stile antico e romano, ecco, si inventano questa parola, gotico, questa parola magica. Gotico uguale barbari. Non solo barbari, ma barbari più feroci, barbari peggiori. Ecco che il gotico nasce come un termine di condanna, un termine dispregiativo. E gli uomini dell'umanesimo italiano del 400 si consideravano invece coloro che cercavano di riscoprire i valori della cultura antica e quindi di riscoprire nell'architettura l'antichità e i suoi modelli.
C'è un aspetto di quello che lei dice di questa cultura che mi sembra molto interessante, di questo nuovo stile, il gotico, che viene definito con un termine dispregiativo. Questo elevarsi così in alto verso il cielo aveva sicuramente un significato spirituale molto importante. Dal punto di vista architettonico poteva sembrare un azzardo costruire queste volte alte, che potevano sembrare anche in qualche modo fragili, oltre che poco equilibrate per quelli che erano i canoni rinascimentali, per esempio, l'abbiamo detto poco fa. In realtà questa tragedia dell'incendio di Notre Dame ha messo in luce varie caratteristiche. Si è potuto innanzitutto capire come effettivamente alcuni processi costruttivi siano stati portati avanti, quindi non so, l'utilizzo per esempio a Notre Dame anche del metallo, che non era stato così evidente insomma agli studiosi, ma soprattutto ha messo in evidenza che non era affatto uno stile così fragile come lo si poteva immaginare dall'esterno, guardandolo con un occhio, per esempio, di un uomo del Rinascimento.
Sì, lo stile che noi chiamiamo gotico, perché continuiamo a usare quella parola lì, la parola che hanno introdotto gli uomini del Rinascimento e che ormai è sedimentata. C'è chi dice smettiamo di chiamarlo gotico, ma non ha senso, ormai è qualcosa che fa parte della nostra cultura figurativa. Ecco, quello stile era innanzitutto un modo di costruire. La cosa più importante è che il gotico non nasce dalla pittura o dalla scultura, come invece magari altri momenti della storia dell'arte, ma nasce espressamente dall'architettura. È un fatto architettonico. E l'architettura gotica viene identificata come una nuova tecnica di costruzione, un nuovo sistema di progettare gli edifici. Infatti, se gotico era il termine che gli affibbiano gli uomini del Rinascimento, che nome gli davano gli uomini del Medioevo? Lo sappiamo, lo avevano chiamato opus francigenum, cioè opera alla francese, costruzione alla francese, perché tutti la identificavano come qualcosa che proveniva dalla Francia. Questo modo di costruire aveva alcune tecniche, alcune caratteristiche particolari, che se volete possiamo provare a riassumere. Cerchiamo di capire cosa aveva di così strano questo gol, perché era così particolare. Nel libro faccio una battuta: se prendessimo l'architetto romano, tipo Vitruvio, no? Che è l'architetto romano che conosciamo meglio, e con una bella macchina del tempo lo portassimo a Notre Dame, che reazione avremmo? Come reagirebbe questo grande architetto? Ma reagirebbe probabilmente con una di sconcerto. Forse la condannerebbe come barbara, forse, siccome era una persona molto intelligente, Vitruvio avrebbe capito che c'era qualcosa di veramente nuovo. In effetti, ciò che conta nel gotico è uno scardinamento dei sistemi costruttivi, così come erano stati concepiti nell'età antica, l'età greca, poi romana, e poi ancora nell'alto medioevo, che non aveva cambiato sostanzialmente i principi basilari dell'arte del costruire. Invece vengono sovvertiti dal gotico. In che modo? Portando a incontro, a congiunzione, due principi che sembravano inconciliabili, e cioè la verticalità, l'altezza degli edifici e la leggerezza strutturale. Come può un edificio grande e alto essere anche leggero? Essere anche diafano, cioè lasciare penetrare la luce all'interno? È una contraddizione. Se un architetto romano doveva costruire un edificio alto, lo faceva massiccio alla base e poi sempre più leggero, più si alzava verso le ultime quote della costruzione. Invece l'architetto medievale, l'architetto gotico, si inventa un modo di costruire edifici che sono tutti leggeri, completamente leggeri, e che fanno entrare luce all'interno, per cui la cattedrale è una sorta di serra, no? Una sorta di grande trionfo della luce. E all'interno la luce è filtrata dalle vetrate colorate, che sono un altro elemento fondamentale dell'arte gotica. C'è chi ha detto che l'architetto gotico è innanzitutto un regista della luce. Alcuni edifici spingevano al massimo questa tensione costruttiva, altri invece la spingevano meno ed erano più stabili dal punto di vista statico. Ecco, Notre Dame di Parigi rientra abbastanza in questa seconda categoria, cioè degli edifici più stabili e meno arditi, perché è a cinque navate innanzitutto. Le cinque navate rendono una struttura di per sé più stabile. E poi ci sono altri elementi che non la portavano verso quegli estremi a cui arrivano alcune cattedrali che poi alla fine crolleranno alla fine del 200. Thank you.
professor Carlo Tusco ha sottolineato un aspetto piuttosto importante, cioè che il gotico è uno stile in Francia, ma non solamente, uno stile della monarchia. Notre Dame è posizionata nel cuore di Parigi, sull'Île de la Cité, quindi al centro della città, in un'isola che è quasi in maniera simmetrica divisa a metà tra potere ecclesiastico, con la cattedrale di Notre Dame, e potere invece temporale, dunque la Sainte-Chapelle. Che significato ha?
Beh, la costruzione di Notre Dame avviene su un'isola fluviale. Un'isola fluviale che è l'isola della Senna, che tutti conosciamo, ed è l'Île de la Cité. Avviene lì perché lì c'era già la cattedrale. C'era la cattedrale fin dall'epoca tardoantica, che gli scavi in parte hanno riportato alla luce nel suo tracciato, scavi vecchi ottocenteschi, e sappiamo ad esempio che già la vecchia cattedrale era a cinque navate. Quindi questo può essere un elemento che ha fatto riprendere questo schema costruttivo anche nella Notre Dame gotica. Ma ecco, la collocazione urbana è molto importante in effetti. La collocazione urbana si pone nel cuore simbolico della città. Un cuore simbolico fortissimo, perché lì ci sono i luoghi del potere e i luoghi dell'autorità religiosa. Quindi nel Medioevo c'è tutto, cioè c'è l'essenziale della struttura dello Stato, che si basa sempre su un rapporto fortissimo con la religione. La società medievale ha tra le sue caratteristiche un connubio totale tra potere statale e la Chiesa. Non si può dare un potere che non sia cristiano. Dunque la cattedrale sorge lì fin dall'inizio, e lì sorge anche il Palazzo Reale, dove risiedeva il re con la sua corte, il re di Francia. Oggi corrisponde al Palais de Justice, la sede del Ministero della Giustizia francese, ed è stato praticamente cancellato, se non alcune parti dei sotterranei, la struttura medievale, che però era molto importante, era molto grandiosa. È rimasto però l'elemento più significativo, ed è di nuovo un edificio religioso, che è la famosa Sainte-Chapelle, costruita da San Luigi e che rappresentava, diciamo, la chiesa della monarchia, la chiesa privata del re. Anche oggi, no? Se andiamo a fare una visita, con pochi passi andiamo da un edificio all'altro, ci rendiamo conto della micro topografia di questo spazio in cui si addensano i luoghi simbolici del potere. E c'erano anche due elementi verticali che segnavano questo paesaggio della Parigi medievale, e cioè la guglia di Notre Dame e la guglia della Sainte-Chapelle. Erano due guglie svettanti, verticali, che si vedevano ad alta distanza e esprimevano proprio, no, i due poli, il polo arcivescovile e il polo reale.
Professor Carlo Tusco, io proseguirei su questa linea della storia di Notre Dame, che è sempre stata, come dicevamo prima, un po' il centro delle varie vicende storiche anche della Francia e della città di Parigi. Dunque, dopo il periodo medievale, che ne è della cattedrale di Parigi?
La cattedrale di Parigi continua a restare al centro, continua a restare un simbolo fortissimo della Francia, della sua identità culturale, anche nell'età successiva. È interessante che il Re Sole cerchi in qualche modo di modernizzarla. Ovviamente il gotico nell'età tra 6 e 700 era ormai uno stile superato, veniva visto come uno stile vecchio che andava in qualche modo aggiornato, uno stile barbarico appunto, e allora il Re Sole addobba Notre Dame di elementi barocchi, di statue, di dipinti, di stucchi, che in qualche modo rendono più moderna la cattedrale, perché il gotico non piaceva. A questo punto però vengono poi cancellati dagli interventi successivi. Allora questo ci fa capire una cosa, che Notre Dame è un cantiere ininterrotto. Notre Dame viene continuamente rivista, aggiornata, costruita, ricostruita, c'è una continua attività. Ecco, quello che è stato fatto in questi ultimi anni dopo il tragico incendio del 2019 è sicuramente la ricostruzione più importante della storia della Chiesa, però ha avuto anche tante altre ricostruzioni, perché Notre Dame appunto in qualche modo assembla in sé, carica su di sé tutta una lunghissima eredità della storia francese. Quindi ebbe una fase barocca, oggi scomparsa completamente, poi ebbe la fase negativa, quando durante la rivoluzione francese divenne il simbolo opposto, cioè il simbolo della monarchia associata alla Chiesa, del trono e dell'altare. E allora ecco che i sansculotti attaccano Notre Dame e distruggono le statue della facciata, perché sono teste coronate, quindi considerate dei simboli della monarchia. Ecco, vedete, continua a essere un simbolo. Prima era il simbolo positivo, adesso è il simbolo negativo, ma il suo valore di simbolo non è mai messo in discussione. E allora è affascinante, no? Sapete che queste statue di re decapitati vennero ritrovate negli anni 70, perché erano state sepolte da qualcuno, probabilmente da qualche canonico, da qualche pio religioso, che le aveva recuperate, no? Dopo la loro distruzione, come se si recuperasse un cadavere abbandonato, e le aveva sepolte in una viuzza vicino a Notre Dame. Le aveva sepolte così, cercando poi in qualche modo di fare un'opera di pietà e magari di recuperarle. E rimasero lì per 200 anni. A un certo punto, durante dei lavori di rifacimento della rete del gas, è venuto fuori questa fossa con dentro delle teste di re e si è capito subito che erano quelle di Notre Dame. Adesso sono esposte, per chi volesse andarle a vedere, al Musée Cluny, che è il Museo Nazionale dell'Arte Medievale a Parigi. Dunque, vedete, una storia continua. E allora a questo punto, quando riprende invece la riscoperta del gotico, ecco di nuovo questa sinusoide del gotico. Prima è lo stile d'Europa, poi diventa lo stile barbaro, poi diventa lo stile da occultare con il barocco, poi diventa lo stile da aggredire e da distruggere dei rivoluzionari, e adesso nell'Ottocento diventa lo stile da riscoprire, il neogotico. Lo stile da restaurare, lo stile che rappresenta la Francia, ed ecco che di nuovo il gotico torna in auge. E a Notre Dame arrivano grandi architetti come la Suisse e poi Viollet le Duc.
Qui compaiono altri elementi, nuovi elementi, quasi un mondo fantastico, per così dire, che compare, quindi anche simbologie differenti, appunto col neogotico, col periodo ottocentesco.
Sì, Viollet le Duc deve, prima la Suisse, ma poi alla morte di questi, Viollet le Duc, che è il grande protagonista del restauro della Francia dell'Ottocento, un grandissimo architetto ed è anche uno studioso, questo è un aspetto più affascinante della figura di questo personaggio, che è un architetto operativo, che progetta, che conosce i materiali, che arriva a dei dettagli di particolari costruttivi straordinari, e poi anche un grande studioso, uno studioso di storia, di arte, di cultura, che pubblica tantissime opere, il Dictionnaire, che è un'opera famosissima, dove vengono riassunte tutte le conoscenze che l'Ottocento ha sull'architettura del Medioevo. Questo personaggio, Eugène Viollet-le-Duc, fa di Notre Dame uno dei simboli forti della riscoperta del volto gotico della Francia. In un momento in cui la Francia sta crescendo, quindi quando la Francia interviene a fianco dell'Italia contro l'Austria per soffrire a San Martino, eccetera, ecco, è la Francia del Secondo Impero, di Napoleone III, che ha bisogno di trovare dell'identità, di rafforzare la sua identità. E la scelta dello Stato è la scelta del gotico. Viollet-le-Duc dice che il gotico è lo stile della Francia. Dunque anche grandi finanziamenti statali, perché le cattedrali, peraltro, sono proprietà dello Stato. Dopo la Rivoluzione francese, le cattedrali fanno parte del patrimonio pubblico. Non è come in Italia, dove le cattedrali sono ancora beni della Chiesa cattolica. Tra l'altro questo si vedrà con l'inaugurazione di Notre Dame, perché Macron, il Presidente della Repubblica, consegnerà all'Arcivescovo di Parigi la cattedrale restaurata, perché in affidamento, perché la cattedrale rimane proprietà dello Stato. E questo, peraltro, giustifica in Francia molto di più tutti gli interventi pubblici di finanziamento dell'Ottocento, che quindi sono interventi fatti per dei monumenti che sono monumenti del patrimonio francese. E allora, ecco, il duca interviene con una grande capacità e interviene su alcuni elementi simbolici. E l'elemento più simbolico su cui lavora sono la facciata e l'aguglia, la flèche, quella che purtroppo è stata distrutta dall'incendio del 2019. E qualcuno anche in Italia si è messo a dire, vabbè, è bruciata un'aguglia all'Ottocento, chi se ne importa, non è una grossa perdita come una perdita dell'età gotica. Ma questo non vuol dire, è una stupidaggine, ovviamente, perché in realtà l'aguglia faceva parte del patrimonio culturale e figurativo dello skyline di Parigi ed era costruita appunto da un grandissimo architetto, secondo dei principi innovativi che però si radicavano nelle tecniche dell'età gotica. Con la storia dell'aguglia di Notre Dame. C'era un'aguglia costruita alla fine del 200 e che stava sull'incrocio tra navata e transetto e svettava verticalmente. Questa aguglia aveva dentro un concerto di campane che era importante, che si associava ai concerti di campane che ci sono invece sulle torri, no? Quindi era questo paesaggio acustico molto importante. Cioè ci sono due effetti sonori in una cattedrale. Ci sono quelli interni, legati al canto liturgico, ci sono quelli esterni, che sono le campane, che sono dei messaggi della città. E guardate che suonare le campane è un diritto particolare. Esisteva nel Medioevo lo ius signi, cioè il diritto di poter suonare pubblicamente un segnale acustico legato all'ora. Era un diritto che aveva soltanto la Chiesa o lo Stato. Ebbene, Grand-le-Duc dà un'importanza all'aguglia che era sempre più degradata. A metà Ottocento, prima la Suisse e poi Grand-le-Duc, cominciano a produrre dei progetti per restaurarla. E l'idea bellissima di Villon-le-Duc è di fare un'aguglia nuova, perché di fatto usa delle tecniche costruttive che sono ottocentesche, ad esempio nella fusione del piombo, eccetera. Però secondo dei principi statici che sono ancora quelli gotici. In un'opera complessa che non è di pietra, ma è di legno rivestita di piombo. E in più mette quattro gigantesche statue dei quattro evangelisti, che a loro volta sormontano statue degli apostoli, che formavano quindi un gruppo 4 più 12, no? Che pensate, era stato smontato pochi giorni prima, perché era in restauro in quel momento. Quindi queste statue sono salvate e rappresentano un patrimonio interessantissimo della cultura dell'Ottocento, di come rivisita il Medioevo.
Professor Carlo Tosco, dunque, per concludere, lunga vita a Notre Dame?
Lunga vita a Notre Dame, lunga vita al gotico, che rimane uno dei stili più affascinanti della nostra storia, della nostra cultura europea.